Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Roberto Zichitella, bentrovati all'ascolto di Radio 3 Mondo, un programma a cura di Anna Maria Giordano con Giulia De Luca e Costanza Spocci in redazione, oggi Marco Pompi in regia e Giovanna Insardi alla console. Le polemiche, i dubbi sulla sicurezza dei vaccini, in particolare quello di AstraZeneca, di cui si è discusso poco fa, tutta la città ne parla, in diversi paesi europei si aggiungono a delle turbolente vicende di politica interna. Cominciamo nella puntata di oggi a parlare del terremoto nella politica spagnola, dove il vice premier del governo, il leader di Podemos, Pablo Iglesias, ha annunciato che lascerà l'esecutivo per candidarsi alle elezioni della Comunità di Madrid prevista il prossimo 4 maggio. L'obiettivo di Iglesias è costruire una candidatura forte ed impedire la vittoria dell'estrema destra. E questa decisione di Iglesias arriva dopo alcuni cambi di alleanza decisi a livello locale. Quindi cercheremo di capire cosa si sta muovendo nella politica spagnola. Poi andremo a Berlino, in Germania, la politica in fermento dopo le elezioni regionali di domenica nei Länder del Baden-Württemberg e della Renania-Palatinato, primo test elettorale in questo 2021, nel quale sono previste a settembre le elezioni politiche nazionali che segneranno anche l'uscita di scena della cancelliera Angela Merkel. Il suo partito, la CDU, è un partito colpito da alcuni scandali nelle ultime settimane. Il suo leader attuale, Armin Laschet, appare piuttosto debole. Sarà lui il candidato della cancelleria, per la cancelleria a settembre, oppure i Verdi potranno aspirare alla guida della Germania? Infine ci sposteremo nel Regno Unito, dove restano vive l'emozione e l'indignazione per lo stupro e l'uccisione di Sarah Everard, una donna di 33 anni, scomparsa e trovata morta il 3 marzo scorso dopo essere stata violentata. Il delitto vede imputato un poliziotto di 48 anni e solleva polemiche sia sulla sicurezza delle donne sole in strada, sia sull'affidabilità della polizia britannica, un'affidabilità messa in discussione anche dopo il brutale intervento dei poliziotti durante una veglia pubblica in ricordo di Sara. Questi sono gli argomenti della puntata di oggi. Vi lascio il numero per i vostri commenti, le vostre domande, il 335 56 34 296.
Madrid sta in questi momenti ante un enorme rischio, che è un rischio per Madrid, ma anche per tutta Spagna, di che haya un governo di ultraderecha con Ayuso e con Vox. Il 4 de mayo se decide si la ultraderecha consuma su asalto a Madrid o si les paramos. Hay que impedir que estos delincuentes, que estos criminales que reivindican la dictadura, que hacen apología del terrorismo de Estado, que promueven la violencia contra los migrantes, contra los homosexuales y contra las feministas, que cuando unos militares hablan de fusilar a 26 millones de rojos dicen que son su gente, puedan tener todo.
Ecco, avete sentito Pablo Iglesias, il leader di Podemos, che sta nel suo videomessaggio di ieri con cui ha annunciato la sua candidatura per la guida della regione di Madrid. Avete sentito i toni. Madrid si trova in questo momento davanti a un grave rischio, un rischio sia per Madrid che per tutta la Spagna, che ci sia un governo di ultradestra. Dobbiamo riuscire a fermarli, bisogna impedire che questi delinquenti, questi criminali che rivendicano la dittatura, che fanno apologia del terrorismo di Stato, eccetera, eccetera. Insomma, una dichiarazione molto dura quella di Pablo Iglesias. Io saluto Francesco Olivo, inviato della Stampa a Madrid, per essere oggi con noi Radio 3 Mondo. Buongiorno Francesco.
Buongiorno.
Allora Francesco Olivo, intanto questa decisione annunciata ieri da Podemos nasce da un terremoto che si è innescato nella politica spagnola a partire dai giorni scorsi, dalla settimana scorsa, dalla regione di Murcia. Ecco, possiamo ricapitolare un po' cosa è successo in questi ultimi giorni e che cosa ha portato Pablo Iglesias a questa sua decisione?
Sì, è cominciata da una vicenda francamente di aspetto locale che non sembrava potesse avere poi questi effetti clamorosi come quello di ieri, chissà quanti altri a questo punto ne possiamo immaginare nei prossimi giorni. Murcia è una piccola regione nel sud della Spagna, governata da sempre dal Partito Popolare, E nelle ultime elezioni il Partito Popolare è riuscito a mantenere il governo grazie a un'alleanza con Ciudadanos, che era un partito di centro che poi si è spostato a destra, e, insomma, diciamo, nato soprattutto in Catalogna con dinamiche anti-indipendentiste. Insomma, il Partito Popolare governa con Ciudadanos e improvvisamente il Ciudadanos decide di ribaltare il governo con una mozione di censura, che è questo meccanismo che abbiamo visto ha funzionato anche, come sai, nel governo nazionale per dare il governo a Sanchez 3 anni fa, e quindi di allearsi col Partito Socialista, allora all'opposizione, e quindi, diciamo, andare al governo con i socialisti, quindi cambiare il governo regionale non attraverso le elezioni ma attraverso uno strumento che è previsto dallo statuto e anche dalla Costituzione spagnola. Insomma, un piccolo movimento locale. Questo movimento locale però ha avuto una conseguenza, un effetto domino incredibile, perché Ciudadanos governa con il Partito Popolare anche in altre regioni. Tra queste c'è quella di Madrid, che è la regione più ricca e più importante di Spagna, ovviamente per essendo la capitale. E quindi la presidente della Comunità di Madrid, che è Isabel Díaz Ayuso, che è un esponente del Partito Popolare particolarmente attiva nell'opposizione a Sanchez, alcuni dicono che sia la vera oppositrice di Sanchez molto più che Pablo Casado, il leader nazionale del partito, ne ha approfittato temendo una mozione di censura anche a Madrid, o approfittando, diciamo, del caos, ha sciolto l'assemblea regionale e ha indetto nuove elezioni a Madrid. Questo ha innescato appunto una serie di conseguenze che, per sintetizzare, possiamo dire sono culminate, almeno per ora, con ieri le dimissioni di Pablo Iglesias da vicepresidente del governo e per candidarsi alla Comunità di Madrid con i toni che avete fatto sentire, nel senso, vabbè, non sono stati tradotti ma penso che siano stati compresi, nel senso di diciamo un tono di emergenza democratica, eccetera. Perché? Perché Díaz Ayuso, che già di per sé rappresenta l'ala destra e l'ala più, insomma, diciamo,
conservatrice,
reazionaria, conservativa,
popolare, sì.
Anche oltre, diciamo, secondo soprattutto la visione di Podemos e dei progressisti, potrà governare molto probabilmente soltanto con Vox. Già adesso governa grazie a Vox, nel senso con un appoggio di Vox, ma Vox con tutta probabilità, se i sondaggi saranno confermati, entrerà nel governo della principale regione, della capitale. Quindi questo insomma evidentemente ha smosso le acque. Nessuno immaginava però che si arrivasse a questo punto, cioè che Pablo Iglesias, leader di Podemos, partito tutto sommato nuovo, che ormai però ne ha viste tante, sono passati solo 6-7 anni neanche dalle prime elezioni europee dove si presentò, Iglesias rinunciasse al posto dentro al governo per il quale ha lottato come un leone, addirittura obbligando il paese insieme a Sanchez a votare due volte, come ricorderai, 2 anni fa. Quindi insomma è stata una mossa molto a sorpresa, che io credo si spieghi non solo con la battaglia di Madrid, che per Iglesias è particolarmente complicata perché lì si vota con turno unico, quindi il fatto che un partito adesso i sondaggi danno a Podemos meno del 5%, intorno al 5%, capite bene che per arrivare a essere primo partito o comunque per
è lunga la strada, certo.
Sì, insomma, in un mese e mezzo, quanto manca? Sì, un mese e mezzo è praticamente impossibile, ma di fatto è abbandonare il potere, no? Per il quale appunto ha lottato tanto, non solo nel governo spagnolo, ma, e questo pure è interessante, ieri lo ha detto ne ha alluso, diciamo, nel video, anche lasciare la leadership di Podemos, quindi insomma una mossa con gravi conseguenze.
Sì, esatto, tra l'altro lascerebbe la leadership di Podemos a Yolanda Díaz, no? Che quindi diventerebbe almeno la nuova leader del partito, un'altra donna protagonista della politica spagnola. Già ci dicevi che l'Ayuso è un po' forse in questo momento la leader forte del Partito Popolare più di Casado, e ricordiamo che anche Ciudadanos ha come leader una donna, no? Inés Arrimadas.
Sì, e in Hamas che, come dire, ha cercando di cambiare la direzione che Albert Rivera, il leader precedente di Ciudadanos, aveva dato, quindi diciamo di uno schieramento completamente a destra, di un posizionamento completamente a destra di Ciudadanos, Arrimadas ha cercato di cambiare la direzione con questa mossa di Murcia, che peraltro non abbiamo detto il finale, che questa roba di Murcia peraltro è fallita completamente, perché tre dei consiglieri che avevano firmato la mozione di censura sono ritornati nei propri passi, sono tornati indietro e hanno appoggiato, sono entrati nel governo regionale, e quindi questa mozione di censura, credo si voterà domani, fallirà con tutta probabilità, e quindi peraltro tutta questa conseguenza partito da Murcia neanche si, come dire, avrà nessun effetto politico. Quindi no, se questa di Yolanda Díaz che dicevi è pure interessante, perché lei non solo probabilmente lo sostituirà Iglesias alla guida del potere, ma sarà la vicepresidente del governo spagnolo, cioè Sánchez l'ha già detto, dice: io rispetto i patti. Noi parliamo del primo governo di coalizione nella storia, quindi insomma diciamo sono tutte dinamiche nuove per la Spagna, molto più, come dire, noi siamo molto più abituati a queste dinamiche.
Certo, più abituati, ecco. E l'ultima domanda, Francesco Oliva, in questo frangente il governo Sánchez si trova in una posizione solida o anche lui in qualche modo potrebbe risentire di questi scossoni?
No, risentire io credo di sì, perché evidentemente, come apposta anche qui, noi italiani sappiamo bene la presenza fisica, diciamo, del leader dei partiti della coalizione di governo nel Consiglio dei Ministri ha una sua importanza. Vediamo se per un senso o per un altro, no? Perché evidentemente quando il leader sta nel governo.
Herzlichen Dank für das Vertrauen, das Sie meiner Partei.
Scusate, prego Francesco.
Eccoci. No. Da una parte l'assenza di Iglesias mette, come dire, chissà perché, io immagino che Iglesias non si ritirerà dalla politica. Farà un passo indietro importante, ma continuerà a essere presente, diciamo così, nel dibattito pubblico, che peraltro è l'aspetto che, a mio modo di vedere, è quello che dove lui rende di più come analista, come osservatore, cioè come protagonista nei media, probabilmente più che come figura istituzionale. Quindi da una parte questo, dall'altra Sánchez, proprio per il sistema costituzionale spagnolo, è difficile che qualcuno possa togliergli il governo, come lui ha fatto con Rajoy apposta nella legislatura precedente. Però certo è un governo che negli ultimi mesi ha avuto diversi fronti di confronto, di scontro interno tra Podemos e i socialisti, che sono i due partiti della coalizione. Senza Iglesias si apre uno scenario di incognita. Lei, Yolanda Díaz, è una figura diversissima da Iglesias, è la ministra del lavoro, intanto non è di Podemos ma di una coalizione che ha sostenuto Podemos e fa parte, questo è un aspetto curioso, del Partito Comunista di Spagna, che è un partito, sì, che compie 100 anni direi in questi mesi, ma non ha mai avuto una rappresentazione, diciamo, almeno nel dopoguerra, e quindi pure questo ha un aspetto interessante. Ma questa Yolanda Díaz ha un profilo molto più istituzionale di Iglesias, e quindi
insomma ci aspettano settimane di grandi novità e di grande interesse nella politica spagnola. Vedremo come andranno queste elezioni del 4 maggio a Madrid. Grazie a Francesco Olivo per essere stato
grazie
oggi
a voi.
Con
noi.
Baden-Württemberg und Grün und Baden-Württemberg, das passt gut zusammen. Herzlichen Dank für das Vertrauen, das Sie meiner Partei entgegengebracht haben. Sie haben uns erneut zur stärksten politischen Kraft gemacht. Ich verstehe das als Auftrag, unserem Land weiter als Ministerpräsident zu dienen. Und diesen Auftrag nehme ich mit großer Dankbarkeit und Demut an.
Ecco, avete sentito, l'avete sentito anche prima mentre parlava Francesco Olivo, per un problema tecnico, la voce di Winfried Kretschmann, il leader dei Verdi nella regione tedesca del Baden-Württemberg, dove si è votato domenica. Queste elezioni regionali nel Baden-Württemberg e in Renania-Palatinato, che hanno segnato un cattivo risultato per la CDU, il partito della cancelliera Angela Merkel, in questo anno, dove a settembre sono previste le elezioni politiche nazionali. E adesso facciamo un po' il punto sulle dinamiche della politica tedesca con Lorenzo Monfregola, giornalista per il Tascabile, rivista Studio East West a Spegna. Buongiorno Lorenzo.
Buongiorno a voi.
Allora, Lorenzo Monfregola, la CDUR come sta metabolizzando la sconfitta elettorale di domenica? Che dinamiche si sono aperte in questo partito che, ricordo, nelle settimane scorse era stato indebolito anche da almeno un paio di scandali, no? Uno legato all'acquisto di mascherine e uno a legami di un deputato del partito con il governo dell'Azerbaigian. Prego, Monfregola.
Ma sì, lo sta tentando di metabolizzare. È iniziato un percorso di elaborazione del trauma. Domenica si è vissuta un po' una tempesta perfetta nella CDU per gli scandali che hai citato e per un risultato in Baden-Württemberg e in Emilia-Palatinato che era previsto nella sua forma, cioè era previsto che Kretschmann e anche Malu Dreyer in Emilia-Palatinato della SPD venissero riconfermati perché sono degli ottimi governatori, sono da tutti considerati degli ottimi governatori. Non era previsto che la CDU perdesse così tanti voti. Quindi adesso la CDU si trova in una situazione abbastanza complicata, ci sono delle lacerazioni interne e soprattutto c'è questa domanda su cosa questo risultato, come questo risultato possa influire sulla decisione di quale sarà il candidato cancelliere della CDU e della CSU per le prossime elezioni. Il nuovo presidente Armin Laschet dovrebbe essere il candidato cancelliere, dall'altra parte c'è il bavarese della CSU, che è il partito sorella della CDU, che potrebbe essere anche lui il candidato cancelliere. Diciamo che queste elezioni sicuramente non aiutano Armin Laschet. Dall'altro punto di vista comincia a farsi strada l'idea che se la CDU adesso dovesse lasciare il posto a Söder rinuncerebbe anche a risolvere i propri problemi e darebbe un'immagine di ulteriore debolezza, e questo potrebbe indebolire ancora il partito alle elezioni. Diciamo che la tempesta perfetta però arriva più che per i risultati, che sì, sono molto, molto negativi, per il fatto che questi risultati sono anche in concomitanza col problema del governo tedesco nella gestione della pandemia e soprattutto nella gestione della campagna vaccinale, nella quale ci sono dei ritardi e sta crescendo il malcontento in Germania.
Esatto, questo problema si intreccia molto. Infatti, tra l'altro, Monfregola ha scritto un articolo su Aspegna in cui si dice che fino a qualche mese fa si ipotizzava che a partire da questa primavera i tedeschi si sarebbero occupati delle proprie elezioni, non pensando troppo al Covid. Ora invece è chiaro che la pandemia e le vaccinazioni saranno decisive anche in queste elezioni di settembre.
Sì, direi quasi fino allo scorso Natale non si poteva immaginare qualcosa del genere, anche perché c'era il grande entusiasmo per il fatto che il vaccino BioNTech fosse originato in parte in Germania in collaborazione con Pfizer. C'era grande fiducia nella capacità dei tedeschi, nella capacità organizzativa del governo tedesco di fare una veloce campagna di vaccinazione. Questo non è successo per problemi di lacci burocratici, per problemi organizzativi, per la nota difficoltà di una gestione sicuramente non perfetta da parte dell'Unione Europea, e tutto questo si sta mettendo insieme. La seconda e la terza ondata in Germania sono decisamente peggiori della prima. Noi dobbiamo considerare un dato molto, molto impressionante. In Germania in questo momento siamo intorno a un bilancio di oltre 73.000 vittime di Covid per tutta la pandemia. L'83% di queste vittime sono morte, hanno perso la vita negli ultimi 4 mesi. Quindi la seconda e la terza ondata sono qualcosa di diverso in Germania, e c'è un po' di sgomento per il fatto che la Germania questa volta non sia riuscita a gestire questa situazione. Poi noi facciamo spesso i confronti tra Italia e Germania, sì, per vedere come va per esempio la campagna vaccinale. La Germania poi i confronti non li fa con l'Italia, la Germania i confronti li fa adesso direttamente con Israele, con la Gran Bretagna e con gli Stati Uniti, e in questo confronto la Germania è molto indietro. Questo non può sicuramente aiutare il governo tedesco.
Ecco, questa mala gestione del tema dei vaccini potrà essere una macchia che resterà nel bilancio della cancelliera Merkel. Tra parentesi, la Merkel è una politica seria e insomma mantiene la parola di solito, ma se ci fosse una supplica del suo partito prima di settembre dicendo Angela resta alla cancelleria, siamo in queste condizioni, poi solo tu puoi salvarci, è possibile un ripensamento?
Da tutte le persone che conoscono bene Angela Merkel questa opzione viene viene ritenuta improbabile per, anche per motivazioni di scelte personali. Non penso che questo sarebbe anche un fallimento della politica tedesca, cioè se dopo 16 anni la politica tedesca non riuscirà comunque a sviluppare un percorso di post-merkelismo, sarebbe un fallimento completo della politica tedesca. Quindi prima cosa che comunque deve fare il governo Merkel adesso è accelerare le vaccinazioni, se non vuole perdere ulteriormente voti il 26 settembre. Questo è chiaro a tutti nella CDU, è chiaro a tutti nel governo, è chiaro anche agli avversari, insomma questa è la perché sulla gestione diciamo della pandemia si possono avere tante problematiche come in tutti i paesi, ma sulla gestione dei vaccini la progressione si vede, se c'è c'è, se non c'è non c'è.
Ecco, l'ultima domanda per una risposta telegrafica, Lorenzo Monfregola, i Verdi che possibilità hanno di vittoria a settembre a questo punto?
Ma i Verdi vivono un hype mediatico internazionale lungo e hanno un progetto sul lungo periodo. Se si formerà una coalizione semaforo, come viene chiamato, una ampia coalizione con liberali e SPD, potrebbero addirittura puntare al cancellierato, questo escluderebbe la CDU. Sicuramente entreranno nel prossimo governo, sicuramente saranno i protagonisti anche culturali e politici dei prossimi anni della Germania, quindi se non è questo governo magari è il prossimo, ma si sono già stabilizzati all'interno delle istituzioni tedesche e hanno un rapporto molto significativo anche ormai col mondo economico tedesco, col mondo industriale tedesco, quindi hanno un futuro molto chiaro in Germania.
Quindi possiamo dire che il sole, simbolo dei Verdi, ride più che mai in questo momento in Germania. Grazie a Lorenzo Monfregola per essere stato oggi con noi.
Grazie a voi.
I came here on Saturday because I, like a lot of women, was really moved by Sarah's story and have also experienced street harassment and just generally feeling unsafe in London. I was frightened, but my main emotion was anger. I was really angry to see policemen literally physically assaulting women at a vigil.
Ecco, sentite in sottofondo la voce di una donna testimone delle vicende accadute sabato a Londra, dove la polizia è intervenuta duramente per disperdere una veglia in cui si erano raccolte diverse centinaia di persone per ricordare Sarah Everard, questa donna di 33 anni scomparsa, stuprata e uccisa il 3 marzo scorso. L'imputato di questo crimine è un poliziotto di 48 anni. Ci sono molte polemiche in questo momento in Gran Bretagna sul il comportamento della polizia. Saluto Alessandro Logroscino, giornalista corrispondente dell'ANSA da Londra. Buongiorno Logroscino.
Buongiorno, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
Allora Alessandro, quali sono le ultime notizie su questa vicenda e qual è l'atteggiamento in questo momento dell'opinione pubblica, anche dei giornali, rispetto alla polizia? So che ci sono state molte pressioni anche su Cressida Dick, il capo della polizia di Londra, anche da parte del sindaco di Londra, si sono chieste anche le sue dimissioni. Quali sono gli ultimi sviluppi di questa vicenda?
Innanzitutto diciamo oggi è ricomparso il tribunale diciamo per la convalida del fermo l'agente di Scotland Yard che è accusato di questo spaventoso delitto che ha veramente inorridito il paese perché è successo in un quartiere residenziale tranquillo di Londra alle 9 di sera, non certo in una situazione come dire particolarmente di queste considerabili particolarmente a rischio e perché poi in realtà è il segnale, il simbolo, come è stato notato, di una tendenza più generale di pericolo di aumento dei femminicidi, delle aggressioni, delle molestie alle donne, sia quelle dentro le mura di casa sia quelle diciamo che avvengono per strada. Quindi questa indagine sta proseguendo, l'agente che è stato arrestato con l'accusa di aver di fatto rapito questa donna per strada, non era in servizio, era un agente diciamo addetto alla sorveglianza dell'unità di Scotland Yard, addetta alla sorveglianza dei palazzi del potere, lui in particolare delle ambasciate, era di servizio quel giorno stesso all'ambasciata americana, a protezione dell'ambasciata americana. E per la convalida del fermo sembrano esserci prove schiaccianti su di lui. Tra l'altro il cadavere di Sarah Everard è stato ritrovato in un bosco del Kent, una contea a sud di Londra, che è l'area in cui questo poliziotto vive. E quindi c'è questa situazione, diciamo, l'inchiesta giudiziaria sta proseguendo, però accanto a questo c'è, appunto, come dicevi tu, questa forte reazione sia di protesta contro le violenze, sia anche di risentimento nei confronti della polizia, non solo perché appunto il presunto assassino è un poliziotto, è sfuggito ai radar, sembra avesse un paio di episodi di atti osceni, di denunce che non sono state adeguatamente verificate, e quindi c'è questa situazione qua, ma poi c'è anche ci sono le conseguenze di una veglia che alcune donne hanno, persone, ma soprattutto donne, hanno organizzato sabato scorso in ricordo di Sara. L'hanno organizzata malgrado la polizia l'avesse non l'avesse autorizzata per ragioni legate alle restrizioni dell'emergenza Covid, e in questa veglia, verso la fine di questa veglia, quando è tramontato il sole, ci sono state tensioni, la polizia è intervenuta con dei fermi anche eseguiti in modo piuttosto sbrigativo, anche un po' brutale, e questo ha ovviamente ingenerato nuove polemiche.
Ecco, tra l'altro, segnalo ai nostri ascoltatori, mi segnalava Giulia De Luca, troverete i link sui nostri social, che c'è uno studio della BBC sui dati riguardo a femminicidi e aggressioni, e un articolo del Guardian con la testimonianza di quattro donne che hanno deciso di condividere i loro sentimenti su questa vicenda. Ecco, Logroscino, tra l'altro, in questi giorni si sta per discutere a Westminster una proposta di legge in materia di ordine pubblico, quindi questa vicenda sta influenzando anche la discussione di questa proposta?
Sì, diciamo, questa era una proposta che era sul tavolo da tempo, è una proposta di legge che è stata sottoposta ieri alla Camera dei Comuni ed è al momento in discussione, che dovrebbe, nelle intenzioni dichiarate del governo di Boris Johnson, rafforzare, diciamo, i poteri anche della polizia in una chiave di maggiore sicurezza nelle strade di Londra, dove oltre alle violenze sulle donne negli ultimi anni sono stati denunciati anche altri fenomeni preoccupanti per la società, le gang giovanili, le aggressioni all'arma bianca, il possesso di coltelli e appunto anche episodi legati a questo tipo di fattispecie. Quindi questo tipo di proposta rafforza i poteri di intervento della polizia in un paese come il Regno Unito, in cui per tradizione la maggior parte degli agenti, per esempio, vanno in giro non armati, se non sono impiegati per compiti specifici, come appunto quelli che sorvegliano i passi al potere o quelli dell'antiterrorismo, ovviamente, eccetera. Ma insomma, normalmente il classico Bobby inglese gira disarmato per tradizione. Quindi questo, l'idea di rafforzare i poteri, da un lato ha dei sostenitori nella società, ma dall'altro anche raccoglie anche delle critiche. Tanto più che, approfittando anche della legge quadro sull'emergenza Covid, che ha in qualche modo un po' slegato le mani all'esecutivo in questo tipo di ambiti, hanno inserito all'interno di questa proposta anche la possibilità di concedere maggiori poteri di intervento alla polizia di fronte a raduni, manifestazioni che abbiano un impatto che nella valutazione delle forze dell'ordine possa essere considerato dirompente per la collettività. Quindi questo potere che vuole essere dato alla polizia, insomma, poi finisce per incrociarsi con quanto accaduto alla veglia l'altro giorno e crea nuove ulteriori polemiche, ovviamente.
Ecco, vedete anche come l'emergenza Covid, insomma, alla fine condiziona anche le vicende politiche e sociali di questo nostro tempo. Grazie ad Alessandro Logroscino per essere stato con noi qui a Radio Tremondo. Finisce qui la puntata odierna. Radio Tremondo torna domani alle 6:50 con la rassegna stampa internazionale. Adesso è il momento di Radio Trescenza. A tutti voi l'augurio di una buona giornata da Roberto Zichitella.